E là, come va?
Ma un po' di acidità di stomaco.
Prendi del bicarbonato.
Aiuta?
Sì, perché se tu prendi l'acido carbonico...
Sì, no, va bene, già che tu sei chimico e sai tutto.
Gruppo Cap presenta Capirci un tubo, il podcast scorrevole, un viaggio alla scoperta dell'acqua attraverso gli occhi della scienza. Al microfono Alberto Agliotti e
Vincenzo Guarnieri.
Foreste e oceani sono i due principali serbatoi naturali di carbonio sul pianeta, vale a dire sistemi che possono assorbire, o come si dice sequestrare, la CO2 dall'atmosfera e trattenerla impiegandola in particolari reazioni chimiche.
Per le foreste il processo in gioco è quello della fotosintesi. Attraverso questo processo le piante producono gli zuccheri a partire dall'anidride carbonica presente in atmosfera e rilasciano ossigeno.
Assorbono CO2, trattengono C e restituiscono O2.
Sì, in realtà l'ossigeno deriva dall'O dell'H2O e non dalla CO2. L'oceano invece non fa la fotosintesi.
Ma come? Le alghe che ci vivono dentro non la fanno?
Ah no, sì certo, loro sì. Ma l'oceano può sequestrare l'anidride carbonica anche in un altro modo. Tra la superficie dell'acqua e l'atmosfera avvengono continui scambi di sostanze gassose, fra cui appunto la CO2 che viene catturata e disciolta. Si calcola che gli oceani riescono a sequestrare circa il 30% dell'anidride carbonica che finisce in atmosfera, mitigando così gli effetti delle nostre emissioni.
È vero, il sequestro di anidride carbonica da parte degli oceani riesce a tamponare in parte l'aumento dovuto alle emissioni. Ma non può essere la soluzione, anche perché non avviene a costo zero. Tonnellate e tonnellate di anidride carbonica non si inabissano e rimangono inerti, ma causano quella che viene definita acidificazione degli oceani.
Quando la CO2 viene a contatto con l'acqua, reagisce formando acido carbonico che, come fanno tutti gli acidi in soluzione acquosa, libera ioni H+.
Che cosa?
La liberazione di questi ioni causa un abbassamento del pH marino, ovvero un aumento dell'acidità. È stato calcolato che dall'inizio dell'era industriale a oggi il pH si è abbassato da 8,25 a 8,14.
Vabbè, non è tantissimo.
Può sembrare una riduzione modesta, ma il pH si esprime in scala logaritmica e pochi centesimi di differenza corrispondono a una notevole variazione della concentrazione di ioni H+ e quindi di acidità.
Per fortuna in acqua esiste un meccanismo efficace che permette di tamponare l'aumento dell'acidità. Infatti una parte degli ioni H+, liberati dalla CO2 sequestrata, reagisce con il carbonato presente in acqua, formando bicarbonato. Sembra quindi che gli oceani abbiano tutte le carte in regola per limitare i danni prodotti dalla nostra specie.
Davvero?
Beh, insomma, più o meno, anche se forse non potrebbero risolvere la situazione molto a lungo. Col passare del tempo e con l'aumento della CO2 in atmosfera, il carbonato in acqua non basterebbe più.
Una conseguenza dell'aumento di acido carbonico in acqua è un diretto aumento della CO2 in atmosfera.
Aspetta, non ho capito.
Eh sì, gli scambi chimici avvengono in entrambe le direzioni, dall'atmosfera all'oceano e dall'oceano all'atmosfera. Gli oceani più acidi contribuiscono ad aumentare la quantità di anidride carbonica in atmosfera. Si tratta di un meccanismo a feedback positivo, cioè che si autoalimenta. Quanta più anidride carbonica è presente in atmosfera, tanto più gli oceani si acidificheranno ed emetteranno altra CO2 in atmosfera. È un circolo vizioso o pericoloso.
Ma che carini!
Ma che cosa?
I coccolitofori.
I cocco che?
I coccolitofori. Sono alghe che usano il carbonato presente negli oceani per costruire le scaglie di cui si ricoprono. Però l'acidificazione degli oceani fa sì che ci sia sempre meno carbonato a disposizione. Poveretti loro e tutti gli altri organismi che su questo carbonato fanno affidamento, per esempio per costruire i propri gusci, come certi molluschi, o le proprie colonie, come fanno i coralli, con le corriere boralline.
Che cosa?
Le barriere coralline. In un oceano più acido, i gusci calcarei sono più delicati e col tempo iniziano a corrodersi.
E le colonie a sbiancarsi.
Esatto. Le barriere coralline nascono grazie a una simbiosi fra i coralli e certe alghe, dette zooxantelle. In mari più acidi e soprattutto più caldi, questa simbiosi viene meno perché le alghe iniziano a produrre sostanze tossiche che mettono fine al rapporto mutualistico. Privati delle alghe, i coralli perdono i loro colori caratteristici e sono destinati a una lenta degradazione.
Ah.
È il fenomeno dello sbiancamento dei coralli, sintomo di un mare più caldo, più acido e meno ospitale per la biodiversità.
Per finire, speriamo. L'aumento di temperatura dovuto al riscaldamento globale significa anche aumento della temperatura dell'acqua, cioè mari meno freddi. La brutta notizia è che a temperature più alte i gas, come la CO2, diventano meno solubili. Il risultato è che gli oceani saranno sempre meno efficaci come serbatoi di carbonio.
Che
cosa stai pensando?
Ma
se l'oceano ha l'acidità, non possiamo dargli del bicarbonato?
Ma no! Allora, adesso ti spiego. Se tu prendi l'acido carbonico...
No, va bene, sei chimico. Mi fido. Capirci un tubo è un podcast di Gruppo CAP, l'azienda che gestisce il servizio idrico della città metropolitana di Milano, ed è prodotto da Frame Divagazioni Scientifiche.